Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Genesi, capitoli 3 e 4. Conoscerete il bene e il male. Con Daniele Garrone.
Una buona giornata a tutti da Gabriella Caramore. Oggi un andamento un po' veloce in questo nostro leggere la Bibbia, perché abbiamo poi dopo tutto un programma da rispettare, come si dice a scuola e come abbiamo detto altre volte. In fondo, se raggiungeremo l'obiettivo di farvi prendere una maggiore confidenza, di prendere anche noi una maggiore confidenza con il testo biblico e aver destato una passione per la conoscenza di questo libro, per noi sarà già molto, una conoscenza che poi ciascuno alimenterà inevitabilmente con gli strumenti che si vorrà trovare. Oggi ci attende un altro passo importante della Genesi, il capitolo 3, quello che stiamo ascoltando è un brano dall'oratorio La caduta di Adamo di Baldassarre Galuppi, un autore del Settecento. Il capitolo 3 è quello in cui il serpente, Eva, Adamo scelgono di mangiare dal frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, con conseguenze fatali, come vedremo, per tutta l'umanità, ma anche un po' diverse da quelle che la tradizione cristiana ci ha accreditato. E poi leggeremo anche il capitolo 4, il primo delitto della storia, Caino che uccide Abele. Allora, saluto subito il professor Garrone, Daniele Garrone, che è decano della Facoltà Valdese di Teologia e studioso di Antico Testamento. Buongiorno, professor Garrone.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Io vorrei però approfittare della sua presenza per aggiungere qualcosa sulla composizione del libro della Genesi. Il rabbino Carucci ci ha detto già alcune cose, ma forse vale la pena un po' ripeterle. È un libro composto in un arco di tempo molto grande.
Molto grande, ritiene. Dipende dalle ipotesi in corso tra gli studiosi, almeno nel nostro ambito del cosiddetto approccio storico alla Bibbia. Nelle visioni tradizionali si va dalle fonti più antiche, che sarebbero del decimo nono secolo avanti Cristo, fino ad una redazione finale dopo l'esilio in epoca persiana, dunque dal VI al V secolo. Oggi si sta diffondendo sempre di più l'idea che, fermo restando che singole tradizioni siano più antiche, ma che le grandi correnti redazionali siano tutte posteriori alla deportazione di Israele in Babilonia.
Quindi tutto scritto nella
forma in cui noi lo leggiamo, sì. Tutto scritto a partire dalla deportazione, soprattutto nel ripristino del Tempio e di una vita intellettuale e scribale anche.
Comunque sia, si intersecano in questo testo varie tradizioni e varie fonti, cioè lo si può anche percepire talvolta uno stile diverso, una teologia diversa.
Per esempio, nei capitoli che stiamo leggendo è assolutamente evidente che ci sono due diversi racconti della creazione con prospettive diverse. Quello del capitolo 1 è interessato alla creazione dell'intero mondo, il cielo e la terra con tutto ciò che contengono. Il secondo invece ha un altro punto di vista, è interessato alla terra come habitat, in particolare dell'agricoltore, ma appunto tutte e due cominciano in un modo molto simile. Si vede che entrambi intendono raccontare come sia stato creato il mondo che interessa al narratore, ma appunto
quindi questo lungo arco di tempo, che può essere appunto più o meno lungo a seconda delle opinioni degli studiosi, però ecco, ci sono varie intersezioni che compongono poi questo testo
e così
finale.
Così è nata la critica cosiddetta al Pentateuco, non perché ce la siamo inventata, ma bisognava rendere ragione del fatto che vi sono per esempio dei doppioni. più avanti gli ascoltatori anche si imbatteranno nel fatto che, per esempio, la storia di un patriarca che va all'estero e sua moglie viene insidiata o teme che venga insidiata dagli abitanti di questo paese e suggerisce, per risolvere il problema, di spacciarla per sorella, ecco, questo viene raccontato
questa
tre
volte.
Questa
è la storia di Abramo.
Due volte per Abramo, una per Isacco.
E una per Isacco.
Bisogna spiegare come mai ci sono due alleanze con Abramo, così nasce l'ipotesi che ci siano tradizioni diverse e anche autori che sugli stessi temi fanno delle sottolineature diverse.
Senta, ecco, lei già ci sta facendo percepire la diversità di approccio. Il rabbino Carucci Viterbi, per esempio, dando anche credito a queste ipotesi storiche, però le lasciava da parte, preferendo una lettura più radicata nella parola, nella lettera. Ecco, immagino che lei, da protestante, dia più ascolto, diciamo, all'approccio storico critico, o forse no?
Sì, da un lato certamente sì, cioè di ogni testo bisogna cercare di capire, a partire dal suo linguaggio, dai suoi riferimenti, in quale contesto culturale e storico sia stato scritto, per coglierne meglio il profilo. D'altro lato, credo che quello che noi possiamo e dobbiamo reimparare, per esempio dall'esegesi rabbinica, sono i collegamenti intertestuali, cioè spiegare la Bibbia con la Bibbia, e lo dico proprio dal punto di vista storico-critico, non spiegare la Bibbia con la Bibbia perché, siccome è tutta parola di Dio, allora si può mettere insieme un versetto di Giobbe e uno della Genesi perché sarebbero sullo stesso piano in quanto parola di Dio, ma direi proprio dal punto di vista letterario, siccome la Bibbia è un testo composito, spesso si colgono dei collegamenti, dei riferimenti, degli agganci voluti, intenzionali, fatti da chi ha scritto la Bibbia nella forma
e quindi, insomma,
in cui
non lasciar
adesso
cadere nessuna prospettiva.
Non lasciar cadere,
questo
nessuna
gliel'ho voluto chiedere, anche perché alcuni ascoltatori sono un po' sconcertati da queste diversità di approccio. Ci scrive, per esempio, Domenico Mancini: ho sentito Rav Carucci sostenere l'inutilità di un'esegesi filologica del testo. Per la verità non diceva proprio una inutilità, ma insomma una marginalità, e dice: ma questo non porta a una idolatria del testo scritto? E d'altra parte, un Dio che pensa e parla proprio come il suo popolo non diventa un Dio a nostra immagine, invece che viceversa? Ecco, forse l'ascoltatore, il lettore nuovo di Bibbia, si deve abituare a questo esercizio, un po' faticoso naturalmente, ma...
E poi dipende da che significato diamo al termine filologico. Allora, immagino che per alcuni questo possa voler dire una lettura, diciamo così, che prescinde totalmente dall'ipotesi che attraverso questi testi Dio ci voglia dire qualcosa e quindi farne soltanto un'analisi quasi asettica. Però d'altro lato, se Dio ci dice qualcosa attraverso questi testi, lo fa esattamente attraverso parole umane di una determinata lingua. Allora lì la filologia vuol dire cercare di cogliere il significato delle parole.
E quindi diciamo che i due approcci sono abbastanza, come, un po' più vicini di come potrebbero sembrare.
Infatti, per esempio, spero che lo vedremo oggi, cogliere il testo così come è strutturato, in fondo prescindendo dalle interpretazioni che ci portiamo dentro, andando a vedere se le parole che leggiamo e anche proprio la struttura del testo, la sua sintassi, coincidono oppure no, o dicono qualcos'altro. Entro, ecco, subito con i piedi nel piatto, sì, come si dice. Il capitolo 3 della Genesi è tradizionalmente, in ambito cristiano, direi nella cultura occidentale, richiamato con questa espressione: il racconto della caduta o del peccato originale. In questo capitolo la parola peccato, nessuno dei vari e pregnanti termini della Bibbia ebraica per parlare del peccato compare. E di peccato si parla per la prima volta a proposito dell'episodio di Caino e Abele. Ecco, questo sarebbe un esempio di quello che io intendo per filologia. Come possiamo leggere attraverso la categoria di peccato un testo che proprio quella parola non usa? Sarà un caso che non la usa? Voleva parlare di peccato senza usare quella parola? Ecco, queste sono le domande.
Naturalmente anche la storia ci aiuta, perché è utile sapere qual era la teologia di quegli anni in cui è stato composto il testo e così. Ecco, allora, cominciamo, prima di leggerlo però, lei ha già anticipato che è il capitolo cosiddetto della caduta e del peccato originale. Ecco, la vulgata, diciamo così, della tradizione cristiana, soprattutto, qual è stata allora? Che cosa noi abbiamo orecchiato di questo capitolo, che adesso adesso leggeremo.
Dunque, la sintetizzo, ma basterebbe rileggere i vari catechismi correnti tradizionali per trovare più diffusamente quello che adesso tento di riassumere moltissimo. La prima coppia di umani, Adamo ed Eva, sarebbero stati creati immortali e capaci di corrispondere pienamente a Dio. Il mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male li avrebbe fatti decadere da questa condizione, sarebbero divenuti mortali mentre prima erano immortali. Se Adamo ed Eva non avessero mangiato del frutto, l'umanità sarebbe stata sempre immortale e naturalmente la vita sarebbe stata, come in fondo appare in Genesi 2 che avete già letto e ascoltato, una vita fatta di armonia, di intimità tra gli esseri umani, tra gli umani e Dio, con il resto del creato. E quindi lì c'è stata quasi una mutazione antropologica per cui da allora in poi tutti gli umani che nascono come discendenti di Adamo ed Eva sono antropologicamente nella loro materia, nella loro essenza, già decaduti e corrotti.
E quindi questo toglie ovviamente responsabilità anche al gesto della colpa, no? di commettere o non commettere una colpa.
Per dirlo con le formule classiche latine, mentre Adamo ed Eva potevano peccare e potevano non peccare, l'umanità successiva non può non peccare. Appunto, ecco perché si dice peccato ereditario. E ci tengo qui a dire che in questa nozione tradizionale non necessariamente, anzi rimase sempre una tendenza marginale, si ebbe una visione demonizzante della sessualità, cioè si nasce peccatori non perché si nasce da un atto sessuale, non è il fatto di nascere da un atto sessuale, qualcuno l'ha anche detto, ma insomma il cristianesimo mainstream non ha messo questo accento, ma in quanto si nasce naturalmente come discendenti della prima coppia di umani, appunto si nasce al di fuori del giardino dell'Eden, si nasce con questa predisposizione a ripetere quello
ecco,
che Adamo ed Eva hanno compiuto.
C'è il collegamento della colpa con la sessualità, ma insomma adesso lo vedremo. Allora cominciamo a leggere, ci legge Danilo De Girolamo dal capitolo 3, i primi 7 versetti e dopo vedremo il resto.
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto. Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.
Allora, vediamo una per una queste immagini. Allora, intanto il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche. Qual è il ruolo del serpente? E anche al serpente poi è stata attribuita un'identità che qui non sembra avere.
Forse dobbiamo premettere che alla lettura che tenterò di dare, anzi forse due premesse. Una, che più studio questi testi e meno mi sento di dire è veramente così, che non vuol dire che siamo ondivaghi e incerti, ma più uno approfondisce meno pensa di aver trovato la soluzione che spiega tutto.
Beh, questo è incoraggiante anche per chi si accinge a leggere.
E poi l'altra premessa è che per il tipo di lettura che io cerco qui di proporre è fondamentale leggere anche questo capitolo come un racconto eziologico, cioè un genere di racconto che intende spiegare perché determinati aspetti del mondo in cui vive chi lo scrive e chi lo legge o chi lo ascolta hanno determinate caratteristiche. Allora qui in Genesi 3 si tratta di spiegare perché appunto non si vive la nostra esperienza quotidiana non è l'armonia che ha regnato nel capitolo 2, che sono come due pagine di un dittico, insomma, le stesse relazioni che apparivano armoniose in Genesi 2 sono qui turbate, sono più complicate, sono faticose, sono dolorose, eccetera, eccetera. Allora, il serpente si va da chi sostiene che sia semplicemente un personaggio, cioè qualcuno doveva mettere in scena quello che dice il serpente. Perché il serpente? C'è chi ha pensato che, siccome il serpente evoca subito un simbolo fallico nelle letterature dell'antico Vicino Oriente, potrebbe essere una velata polemica contro le religioni degli altri popoli. Quello che fa andar storto le cose, guarda caso, assomiglia ad un simbolo molto amato nelle altre religioni. Altri pensano che il serpente, essendo un'eziologia, bisogna spiegare come mai, e chiunque di noi abbia avuto ancora una minima esperienza di vita agreste, magari a causa di qualche nonno ancora contadino, sa che come si vede qualcosa che striscia, un rettile, anche se un semplice orbettino mentre si infalcia il fieno, prima lo si ammazza e poi magari si dice
era solo un
orbettino, una biscia, non era una vipera. Poi pare che gli antichi fossero molto intrigati dal fatto che i serpenti cambiano la pelle, rimangono se stessi, ecco l'animale più astuto. Poi il nome ebraico del serpente evoca in ebraico anche la nudità, quindi è nudo, è il più astuto,
prima,
e si arriva fino a
il
Satana.
Il versetto prima, l'ultimo del capitolo 2, era: tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma
non provarono vergogna.
E poi si arriva a Satana. Ecco.
Cioè, questo serpente successivamente non è più semplicemente appunto qualcuno che introduce un problema, ma diventa Satana. E così risparmiamo tempo, diciamo subito che al verso 15, che leggeremo tra poco, quando si parla di una inimicizia perenne fra il serpente e la donna, fra i discendenti del serpente e i discendenti della donna, e la discendenza della donna schiaccerà la testa, il serpente insidierà il calcagno, nella lettura che io propongo, appunto, come di una eziologia, il creato sarà d'ora in avanti caratterizzato da questa opposizione all'ultimo sangue tra rettili e umani. Il rettile prova a mordere il calcagno dell'umano e l'umano gli schiaccia la testa. Ma nella tradizione cristiana questo diventa Satana, che fa cadere nel peccato per sempre l'umanità, e la stirpe della donna, il Redentore Gesù Cristo, che schiaccerà definitivamente la testa al serpente Satana.
Ecco, quindi anche questo è un racconto, diciamo, un po' eccessivo, ecco, un'interpretazione un po' eccessiva.
Dal mio punto di vista sì, ma...
Ecco, però torniamo indietro. Sì. Allora, il serpente è questa figura che porta, diciamo, questo problema, ecco, nella coppia umana. La donna dice dei frutti degli alberi, anche qui per esempio non c'è la mela, ma insomma quella è una coloritura.
La mela viene da una certa interpretazione della traduzione latina.
Ecco, ma
perché
poi comunque,
il male e il melo hanno la stessa...
E comunque bisognava dare un volto a questo frutto. Ecco, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare. Dunque, qual è il senso di questa proibizione?
Questa è una delle cose più difficili. Intanto qui c'è un fraintendimento, questo è bellissimo nel testo, perché in realtà sia nel rimando che il serpente fa al divieto posto da Dio, sia nella citazione che ne fa la donna, nessuno lo riferisce esattamente.
Cioè
Dio aveva proibito di mangiare soltanto del frutto di un albero, invece il serpente dice non dovete mangiare di alcun albero del giardino. Dio ne aveva proibito uno solo. E la donna
lei infatti corregge,
ma dice quell'albero vietato da Dio non lo dovevamo neanche toccare. Quindi questo è interessante, non so andare più in là, ma certamente non è un caso che nessuno dei due, è anche una storia di equivoci o di fraintendimenti, meglio questo, nessuno dei due riferisce esattamente il divieto di Dio, che io oggi, almeno provvisoriamente, interpreterei così, appunto non era un limite molto prossimo che ingabbiava, era un limite molto remoto, e oggi qualcuno dice era una sorta di limite fondante. L'umanità può fare tutto
tranne
una cosa, e quindi non tanti alberi vietati, non paletti e divieti da tutte le parti, ma la massima libertà con un unico divieto.
Però resta il problema, Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Quindi Dio vieterebbe questa conoscenza del bene e del male, o invece...
Ecco, qui si apre un altro problema spinosissimo di questo testo, perché che cos'è la conoscenza del bene e del male? Normalmente si tende a dare questa interpretazione. Si interpreta il gesto della prima coppia di umani come un atto di hubris, come si dice, cioè di quasi
voglio anch'io
essere come Dio. E allora spesso si è interpretato bene e male come un merisma, voler conoscere tutto, voler essere onniscienti, insomma, voler prendere il posto di Dio nel dare i giudizi di valore sul bene e il male di ciò che esiste, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà, e qui comincia la filologia, tra virgolette, se andiamo a vedere in tutti i passi della Bibbia ebraica in cui si parla di conoscere il bene e il male, è sempre una cosa molto positiva. E non vuol dire conoscere tutto come Dio, vuol dire saper distinguere ciò che è produttivo, vantaggioso, salutare. Per esempio, in vari testi della Bibbia si dice che i bambini piccoli non sanno ancora conoscere il bene e il male. Per esempio, un bambino piccolo non sa ancora che se prova a tirare giù dal fornello a gas della mamma una pentola con l'acqua bollente si può molto ustionare.
Quello
e si dice
male.
Anche degli anziani che non sanno più conoscere il bene dal male. Per esempio, nella nostra senilità ci può capitare di attraversare con il rosso e di essere messi sotto.
Però allora perché questa proibizione della conoscenza del bene e del male sia una cosa positiva?
Secondo l'interpretazione che oggi si sta diffondendo sempre di più, secondo cui il nostro racconto qui non parlerebbe di una caduta così terribile, ma del faticoso e anche pesante diventare adulti, Dio qui sarebbe un po' nella posizione di un padre che pone dei limiti ai figli, sapendo che questi limiti verranno trasgrediti e che la vita che ne conseguirà sarà certo una vita adulta, ma molto più faticosa, molto più ambivalente, molto più dolorosa della vita che si faceva nell'infanzia. E in effetti, alla fine, quando Dio dice: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto a conoscenza del bene e del male, secondo me non ha il tono drammatico.
Non ha un tono geloso?
Non ha un tono geloso, sembra essere una semplice constatazione. E in seguito dice: questa umanità che in fondo fa delle cose divine, estromettiamola dal giardino perché non diventi anche immortale. Il vero limite che viene posto qui è quello di avere preclusa l'immortalità, ma il tono mi sembra molto meno drammatico che per esempio determinate durissime invettive in cui Dio si scaglia contro il peccato di Israele dicendo: vi abbandono, vi caccio in esilio.
Non è drammatico, però adesso lo leggeremo. Se un padre, come lei dice, è un padre molto severo. Ecco, però prima di leggere avanti volevo chiedere un'altra cosa. Cioè, in fondo questo gesto di libertà dell'uomo e della donna, no? Legato alla disobbedienza. Se non vi fosse stata disobbedienza, non vi sarebbe stata libertà. Cioè, ci poteva essere comunque la libertà di obbedire, ma...
Più che ragionare in termini di causa, io direi qui bisogna spiegare, questo è uno degli scopi di questo racconto, bisogna spiegare che c'è libertà e Dio non impedisce questa libertà e che l'umanità è adulta e Dio non ha impedito che diventasse adulta. L'esercizio della libertà fa compiere dei progressi e credo che questo non vada dimenticato in tutti i capitoli che seguono fino alla Torre di Babele, perché possiamo anticiparlo: da un lato ogni passo in avanti segna un progresso, perché Caino e Abele differenzieranno i mestieri, la Torre di Babele sarà la costruzione della città, la nascita dell'urbanizzazione, quindi non va dubbio che per l'autore progresso.
Però sono tutte disobbedienze.
Però c'è anche un progresso nel male. E però questo mi sembra una delle cose in cui ci possiamo assolutamente più riconoscere, qualunque sia la nostra prospettiva di lettori. Perché se io penso alla vicenda umana, la descriverei esattamente in questi termini. Certamente è meglio il XX secolo di quelli precedenti, perché abbiamo saputo curare più malattie, perché c'è stata più democrazia che prima, perché abbiamo diffuso la doccia e l'abitudine di lavarsi, almeno qui da noi. Insomma, abbiamo migliorato, siamo indubbiamente progrediti.
Non so se si può fare questa contabilità.
D'altro lato, siamo stati in grado anche di fare dei genocidi come mai se ne sono visti prima, possiamo anche distruggere l'ecosistema. E quindi mi sembra che nella gente ci sia esattamente questa visione. Da un lato l'umanità cresce, si sviluppa, e di per sé
però,
questo non è male.
L'elemento contraddittorio è che appunto per crescere e svilupparsi hanno avuto bisogno di disobbedire, no? E però quella disobbedienza non viene benedetta, perché allora così diventate grandi, ma viene maledetta. Allora,
ecco, viene maledetta.
Leggiamo forse il
sì,
testo.
Ma viene maledetta meno di quello che noi pensiamo. Perché intanto la pena che era minacciata, morire morirai, non vuol dire, come dice invece la tradizione cristiana, passerete dall'immortalità all'immortalità. È la solita formula per la pena di morte. Mangerete di quel frutto e io vi faccio morire. E invece adesso leggeremo che Dio non li fa affatto morire, semplicemente gli fa vivere una vita più complicata e più faticosa, e addirittura si preoccupa lui della loro nudità e li copre. E anche questo lo ritroveremo in tutti i capitoli successivi.
Gli
in cui
dà una
Dio
pelle
in fondo,
come un serpente.
Esatto, e mitiga, fa sempre di meno di quello che aveva minacciato.
Va bene, allora leggiamo sempre dal capitolo 3 i versetti dall'8 al 24.
Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio, che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo, con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». Alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. Con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà». All'uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non devi mangiarne. Maledetto il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te, e mangerai l'erba dei campi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei, e in polvere ritornerai». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Poi il Signore Dio disse: «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre». il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante per custodire la via all'albero della vita.
Allora, Daniele Garrone, sì, all'inizio c'è questa, cioè Dio sembra un po' giocare con questa coppia umana che fa scaricabarile praticamente.
Sì, no? Questo è un grandioso scaricabarile. Ne approfitto per dire che è del tutto infondata nel testo l'interpretazione che purtroppo comincia già nel periodo intertestamentario, attribuendo tutta la colpa a Eva. E soprattutto poi sviluppando il mito che
la donna è tentatrice,
esatto, la seduttrice, maliarda, eccetera eccetera. Anzi, secondo il racconto, che sia in Genesi 2 che in Genesi 3 secondo me ha una grandissima ironia, se imparassimo a leggere la Bibbia con attenzione allo humor la capiremo meglio. Semmai Adamo fa una figura peggiore.
Beh, sì, perché il primo che scarica su Eva, sì,
fa subito lo scarica e dice a Dio: la donna che tu mi hai messo accanto. Ricordiamoci che lui, la pagina prima, quando Dio gli aveva portato Eva, ha detto: oh, questa volta sì che ci siamo. Questa è e adesso dice: ah, questa qui che mi hai messo a fianco. Quindi, ecco, semmai invece, Adamo appare più bietolone,
ecco,
ancora.
Invece è molto fondante questa domanda: dove sei? No? Che, come dire, vuole chiedere proprio ad Adamo in che posizione è in quel momento, non soltanto nel giardino ma nella sua vita.
Esatto, e poi c'è questo tema della nudità che andrebbe molto approfondito, perché nella nudità, stato in cui non c'era nulla di male in Genesi 2, qui diventa una posizione di imbarazzo, quindi è cambiata anche la percezione di se medesimo, emerge il senso di una inadeguatezza, di un non essere a posto, e forse questo è un altro tratto della coscienza dell'uomo adulto, appunto, anche nella cultura vicino orientale, appunto, i bambini vanno in giro nudi, i bambini e le bambine vanno in giro nudi, e poi quando si diventa adulti si sente che ci si deve coprire, ecco. Io credo che il nostro
ecco,
testo...
Però tutto questo non è così quieto, perché allora il Signore Dio disse al serpente: tu sarai maledetto più di tutto il bestiame. Alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori, le tue gravidanze. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Anche questo...
Questo è tra l'altro, qui la parola istinto compare soltanto 3 volte nella Bibbia ebraica. Io qui non avrei tradotto istinto, avrei tradotto desiderio, e spiego subito perché. Compare qui, e diciamo questa sembra essere la fotografia del maschilismo, cioè la donna va verso l'uomo con il desiderio
Ma
invece il marito domina. Poi compare nel racconto di Caino e Abele: il peccato è accovacciato alla porta con il suo desiderio verso di te. Ma questa parola ricompare ancora in senso assolutamente positivo nel Cantico dei Cantici, al capitolo 7, nelle parole della donna, dove lei dice: io sono sua, parlando del suo amato, e verso di me è il suo desiderio. E il Cantico dei Cantici, come è noto, ha molti tratti edenici e sembra quasi una in dialettica con questo testo, cioè nella vita si possono fare tutte e due le esperienze, quella del desiderio femminile maltrattato dal dominio maschile, ma la donna l'Eva del Cantico dei Cantici conosce invece la possibilità di amare qualcuno che viene verso di lei con il suo desiderio, simmetrico e tanto esposto e tanto gentile quanto il suo.
Tra l'altro ricordo che Daniele Garrone fece per noi una bellissima serie sul Cantico dei Cantici, e ricordo anche quella che lei fece su Dietrich Bonhoeffer, che tra l'altro al tema della creazione e la caduta ha dedicato un saggio che ha anche pubblicato e che noi vi consigliamo di leggere, anche se naturalmente insomma risale a parecchi anni fa. Ecco, e poi c'è la condanna all'uomo, cioè: maledetto sia il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo, spine e cardi produrrà per te, mangerai l'erba campestre, con il sudore del tuo volto mangerai il pane, e polvere tu sei e in polvere tornerai. Beh, non è un padre molto amorevole.
Prima di trattare del padre amorevole, qui bisogna correggere.
Sì.
In parte la traduzione, perché così come l'abbiamo letto sembra che in polvere ritornerai faccia parte della condanna. Invece qui la sanzione è quello di faticare per procurarsi il cibo fino a che tu ritornerai alla terra, perché infatti tu sei tratto dalla terra, sei polvere e polvere ritornerai. Non è una minaccia aggiuntiva, non è il passaggio dalla mortalità all'immortalità.
E poi quella stessa polvere di cui è stato fatto Adamo.
Esatto, ma è una descrizione, tu sei un umano e un giorno devi tornare alla polvere. La differenza rispetto a Genesi 2 è che questo periodo che intercorre tra l'essere uscire dalla polvere come creatura umana e tornarvi alla morte, invece di essere la vita di Adamo come quella del capitolo 2, che aveva un che di quasi di rinascimentale, diciamo così, perché lui era custode, certo, del giardino, agricoltore, lavorava con le mani, ma anche dava i nomi agli animali, cioè quasi un umanista e uno scienziato. Ecco, invece di quello, fino alla tua morte, che però era già prevista fin dall'inizio, e invece di vivere come in Genesi 2 vivrai con fatica.
Ecco, quindi insomma lei ci invita a rileggere questo testo più come l'inizio della storia complicata dell'umanità, complicata e sofferente, che non come una condanna e una punizione, cioè il partorire con dolore è un dato dell'esistenza.
Sì, e soprattutto che, diciamo, dal punto di vista sullo sfondo dell'antico Vicino Oriente, l'alternativa per spiegare come mai la vita umana, appunto, è così ambivalente, è fatta di progressi ma anche di progresso nel male. Le relazioni più importanti possono essere vissute nell'armonia, appunto, nell'incontro dei due desideri oppure nel dominio. L'armonia con gli animali si trasforma in un'inimicizia. Lo si poteva attribuire o a un destino stabilito dagli dèi, e così sarà, per
invece,
esempio,
alle scelte
dire,
dell'umanità.
Ecco, il nostro, non siamo estranei al nostro destino.
Nostro destino.
E se la vita è difficile, ambivalente e talora colpevole, appunto, non è un tragico destino, ma ha a che fare con la nostra libertà. Libertà che però possiamo effettivamente usare persino entrando in conflitto con Dio. E Dio questo non l'ha impedito. E quando ci sono le conseguenze di questo uso della libertà, lui si mostra, torna sui suoi passi in fondo, perché non ha fatto morire questi due umani.
Ma le riveste di pelli e di vesti, anche se effettivamente sembra una nota di gelosia, l'uomo è diventato come uno di noi, alla conoscenza del bene e del male, che non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, che non ne mangi e non viva per sempre. Sembra quasi uno scongiuro, no?
Col senno di poi lo giudicherei provvidenziale. Io sono contento che noi, l'umanità così come oggi, non possa diventare eterna.
Sì, però,
così
però
come...
qui non sembra detto. Qui non
però
sembra
anche
detto
lì,
come...
diventare come Dio, spesso nella Bibbia ebraica è una cosa positiva. Cioè di grandi personaggi si dice, gli si attribuisce addirittura il titolo di Elohim.
Ma qui no, però, qui non è detto come positivo, cioè che non diventi... Cioè è diventato
no,
come
che non
noi,
diventi
che non...
immortale, ma è diventato come uno di noi. Certo che qui è anche negativo, ma vorrei evitare che pensassimo, che lo appiattissimo subito sull'idea della ibris, perché il Salmo 8, per esempio, dice lode il Signore perché ha creato l'umanità e dice... Poco meno che un Elohim lo hai fatto, poco meno.
Quindi
di Dio.
Quindi lavorare più sull'ambivalenza. Dunque noi avremo a questo punto la storia di Caino e Abele, però abbiamo pochissimo tempo, quindi davvero invitiamo gli ascoltatori a leggerla per conto proprio. È il capitolo 4 della Genesi, molti la conoscono, ma abbiamo visto com'è utile rileggere i testi anche per decostruire delle immagini che abbiamo già troppo fissate. Allora, Caino è il primo figlio di Adamo ed Eva, dopo il secondo Abele. Caino si dedica all'agricoltura, Abele alla pastorizia. Caino uccide Abele dopo che vede che i frutti del suo sacrificio non sono graditi a Dio come quelli di Abele. Quindi per un fatto di gelosia tra fratelli, sembrerebbe, ecco, è così.
Sì,
e perché, cioè questa è la cosa che inquieta, perché Dio rifiuta il sacrificio di Caino e accetta quello di Abele? Era fatto in fondo con lo stesso spirito, sembra.
Qui è interessantissimo, secondo me, rispettare il silenzio del testo. Il testo non lo dice.
Non lo dice.
per noi è molto inquietante, perché vorremmo trovare una motivazione valida in Abele o in Caino. Il testo non dice assolutamente nulla, perché forse perché può succedere che un sacrificio sia accettato, non dice neanche come hanno fatto a sapere che uno era gradito e l'altro no. E la tradizione successiva, a cominciare dal Nuovo Testamento e dalle antiche traduzioni, proveranno a risolvere questo problema dicendo per esempio che Caino aveva offerto dei prodotti di scarto o che non era sincero, ma appunto il testo non lo dice. L'altra cosa impressionante e molto attuale, mi sembra, è che il primo omicidio è un fratricidio. Il che serve anche a dire, credo nel seguito della Genesi, che ogni omicidio è un fratricidio, perché se discendiamo tutti da Adamo ed Eva, ogni omicidio è uccidere.
C'è una fratellanza originale.
C'è una fratellanza originale. E poi ancora più impressionante è che il primo omicidio che è un fratricidio sia per Dio. Non è per una donna, o non è per la ricchezza.
Terra, sì.
E questo mi sembra di questi tempi attualissimi. Cioè ci si può uccidere per Dio.
Anche per Dio.
Ci si può uccidere.
Poi c'è
per Dio.
La domanda: dov'è Abele tuo fratello? Non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello. La risposta implicita è: ebbene sì, cioè, no?
Esattamente.
Cioè, che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lungi da quel suolo, che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Che forse c'è un plurale, vero? I sangui, per indicare
sì.
La discendenza. Ecco, però poi sorprendentemente che cosa c'è? Non una vendetta, non si uccida Caino.
Caino non viene fatto morire e viene posto al riparo della vendetta. E credo che qui ci sia sempre lo stesso movimento, che vuol dire qualche cosa su Dio, cioè la storia dello sviluppo dell'umanità è una storia che periodicamente sembra andare a rotoli, e piuttosto che farla andare a rotoli Dio cambia lui. Aveva minacciato di far morire all'istante i due primi umani se avessero mangiato del frutto, e invece li caccia solo dal giardino. Caino è posto al riparo dalla vendetta. Più tardi Dio farà venire il diluvio per la corruzione umana e dice: siccome i pensieri del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua giovinezza, li cancello. E con le stesse parole dirà: siccome i pensieri del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua giovinezza, non farò mai più venire un diluvio. E questo nell'antropomorfismo del racconto che va assunto. Io sono convinto che gli antropomorfismi della Bibbia siano che a noi repellono un po' perché non ci sembrano abbastanza elevati, in realtà sono i punti in cui si fa la più alta teologia, perché tutta questa storia vuol dire che in questa problematica relazione tra Dio e l'umanità Dio preferisce cambiare lui piuttosto che abbandonare il partner che si è scelto, preferisce fare lui delle figure un po' meno da Dio, se così posso dire, preferisce apparire come uno che cambia idea, preferisce apparire come uno che con la motivazione con cui aveva deciso di farla finita, per la stessa ragione decide di andare avanti.
Bene, io la ringrazio moltissimo Daniele Garrone, spero che ci sentiremo presto. E allora ricordo che potete riascoltare e scaricare le puntate in MP3 dal nostro sito www.uominiprofeti.rai.it, dove potete riascoltare e naturalmente trovare anche le indicazioni sulle puntate del sabato. Ricordo che Francesca Levi cura il programma, Antonella Borghi in regia, Cristiana Munzi è consulente musicale, Carlo Fabiani ci ha assistito oggi per la parte tecnica. I testi della Bibbia sono stati letti da Danilo De Girolamo. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la prossima settimana con Henry De Luca per appunto la storia, la vicenda di Noè.